Dunque, oggi sento di stimolare un pochino la Chiesa. Diciamo che se dovessi guardare con occhi un po' umani, anche se ancora sono umano io, non è che sono totalmente spirito, se guardare con occhi semplicemente umani dovrei essere un pochino depresso questa mattina come... anche qualche domenica fa, insomma. Invece non sono depresso per nulla, anzi, sono decisamente positivo. La fede è una forza notevole. La fede è essenziale per affrontare la vita, per appoggiarsi su Dio, per avere comunque una visione che va al di là della realtà del momento. Sicuramente la fede oscilla un po'. Abbiamo degli esempi in cui la fede è oscillata. L'esempio più classico è Abramo, che malgrado la promessa di Dio di dargli un erede, vedendo che gli anni passavano e la sua capacità procreativa era messa in forte dubbio, si è presa la schiava. E da lì nacque Ismaele. Anche Abramo ha avuto un'oscillazione di fede. Quindi possiamo averla anche noi. L'importante è risalire dal momento di depressione, risalire. Le curve hanno un andamento di salita e discesa, no? Risalire per essere aggrappati comunque a Dio, che è il sovrano, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Colui che decide, colui che ha in mano ogni cosa, anche se non sembra. Ha in mano le nostre vite, la mia, anche se a volte giustamente anch'io penso che forse un po' distratto. E quindi una qualche logica in quello che Dio fa deve pure esserci. Dio ha promesso ad Abramo di avere un erede e glielo concesse 25 anni dopo. Ora, questi episodi letti sono credibili soltanto grazie alla fede in Dio, se no potremmo considerarli delle vicende allegoriche, diciamo così, o dei miti con poco fondamento di verità. Quindi pur, diciamo, rimanendo la Chiesa apparentemente statica, però vediamo che c'è una dinamica. La dinamica la vede soltanto chi frequenta, ovviamente. Chi non frequenta non vede nulla, vede la staticità e basta. Chi è presente vede che c'è una dinamica. Chi non c'è non vede niente. Gli assenti hanno sempre torto. Non è una riprensione, è una constatazione. Io che frequento questa chiesa da 30 anni, perché sono pastore, devo frequentarla per forza, vedo la dinamica. Qualcuno dall'esterno vedrà la statica. Dio promise un figlio ad Abramo, gli anni passavano e non si vedeva nulla, tutto era statico, fermo. C'era una promessa, vaga, buttata là così, che ha prodotto sicuramente una oscillazione di fede, ovvia, normale, logica. Siamo umani, non siamo degli dèi, degli angeli. La debolezza è normale, comprensibile. Lasciarsi vincere dalla debolezza è sbagliato. O lasciarsi vincere dall'umanità è un grave danno. Perché poi se mi lascio vincere dall'umanità e dalla mia visione umana delle cose, sprofondo nell'incredulità, nella depressione, nel vuoto. Qua c'è uno che ci sostiene, che si chiama Dio. Senza la sua mano forte, sotto di noi c'è il vuoto. Quindi ho letto recentemente, non ricordo dove veramente, e mi ha colpito, non ci avevo mai pensato in verità così chiaramente, insomma, che il ministero può essere orientato in un concetto di ampiezza o in un concetto di profondità. Il ministero ampio, quindi, è un ministero che si estende sul territorio, o sulle masse. Il ministero di profondità scava nel cuore dell'individuo, del singolo credente, o, e di conseguenza, scava nel cuore di Gesù. Perché per entrare in profondità nel cuore del credente devo anche rendermi conto qual è la contrapposizione del cuore di Gesù. Perché nel momento in cui vediamo degli aspetti che vengono classificati come buoni o cattivi, vediamo in contemporanea la profondità umana e la profondità di Gesù. L'uno comprende l'altro. Si può entrare quindi in profondità nel cuore di Gesù e nel cuore umano, che quando vedo il cuore di Gesù di conseguenza vedo il mio, perché io sono leggermente diverso da lui. Si vede subito il contrasto. Vedendo Gesù mi balza subito all'occhio il mio contrasto, perché certo sono un po' lontano da lui. Quindi si può essere quindi concentrati sul ministero di profondità o un ministero di ampiezza. Tutti vorremmo il ministero ampio, essere conosciuti mondialmente, parlo dei ministri chiaramente, conosciuti mondialmente o almeno nazionalmente, essere chiamati di qua e di là, apprezzati, stimati, a volte un pochino anche idolatrati. Pastore. Mentre la profondità ti mantiene nell'ombra, e questo piace un po' meno. Quando il Signore chiamò Saulo di Tarso, dice che la scrittura è sempre la stessa, eh? È sempre la stessa. Però si possono ricavare sempre tesori nuovi, ecco perché non ci si stanca mai di leggere, di ascoltare. Insomma. Si può sempre percepire un qualcosa di nuovo, un tesoro nuovo, un qualcosa che ci viene rivelato, non è mai tutto uguale. Quando il mio encefalogramma è piatto, allora è tutto uguale. Se sono ancora un pochino vivo, non è tutto uguale. Io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò. Il Signore promette quindi a Saulo di fargli vedere tante cose, ti apparirò non visivamente, per cui dico, ah, buongiorno, come stai? Mi fa piacere vederti, insomma. È bello ogni tanto vederti anche fisicamente, perché devo sempre cercare di comprendere uno spirito che non vedo, che non tocco, finalmente ogni tanto ti fai vedere, grazie per farti vedere ogni tanto, non è questo che intendo ovviamente. Ti apparirò ogni tanto, così facciamo due chiacchiere, facciamo una briscolina, e così ti rendi conto che esisti. Non è questo quello che intende apparire. Ti farò capire, ti farò conoscere, ti mostrerò, ti rivelerò. Promette quindi di dargli rivelazioni, conoscenza. Poi più avanti dirà San Paolo che è stato rapito al terzo cielo, dove ha visto cose ineffabili che non si possono riferire. A volte anche noi ci rendiamo conto che non possiamo sempre dire quello che abbiamo capito, e dall'altra parte non c'è capacità di intendimento. Bisogna andare quindi con calma, con pazienza, no? Con prudenza. Troppa luce acceca. Bisogna tenersi dentro tante cose per noi chiare ormai, talmente evidenti che come è possibile che non vedano, insomma. E devi stare zitto. Ti apparirò, ti mostrerò, ti farò capire. Poi prima di iniziare il ministero, ricordiamoci che San Paolo andò nel deserto, no, un bel po' di anni, praticamente dove dovette ripulirsi completamente. Aveva tante idee San Paolo, sbagliate nella sua testa. Il Signore ha dovuto ripulirlo e ci vuole tempo. Per questo andò nel deserto. A un certo punto, viene detto, 14 anni dopo tornai a Gerusalemme. Io ti manderò, dice il popolo, per aprir loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Quindi la chiamata di Dio è quella di permettere che le persone si trasferiscano da una vita di ignoranza a una vita di conoscenza. Tenebre e luce, dall'ignoranza alla conoscenza e dal governo di Satana al governo di Dio. Parole che noi oggi pesiamo notevolmente, capiamo grandemente, perché grazie al cielo siamo entrati in profondità. Queste parole hanno un peso, per un altro cosa vuol dire? Boh, niente. Con la conversione, basta, sono libero, adesso so che Cristo è la verità, tutto a posto, tutto ok. E perché doveva allora Dio dire, Gesù dire a Paolo, ti apparirò in seguito? Ti renderò testimone di cose, per cui ti apparirò in seguito. Ti farò capire in seguito, perché tu possa comunicarlo, essere testimone vuol dire trasmettere, far capire, dare conoscenza, affinché la gente si converta dall'ignoranza alla conoscenza, dal dominio di Satana al governo di Dio. Parole pesanti che noi oggi cominciamo a capire. Perché? Perché siamo entrati in profondità, ci siamo accorti fino a che punto il demonio può governare l'animo umano, e forse non siamo ancora arrivati in fondo, e quindi possiamo capire che tipo di libertà possiamo portare agli altri, avendo ricevuto noi questa libertà. E chi l'ha vissuta lo sa, chi non l'ha vissuta e vede dall'esterno non capisce nulla. Ecco perché il Signore dice non giudicate, Non giudicate, non condannate. State attenti a come valutate le situazioni. Abbiamo capito cosa vuol dire il governo di Satana. Abbiamo capito, grazie al cielo, che un credente, pur avendo ricevuto Gesù nel suo cuore, può essere ancora dominato dal demonio. Io ti mando perché li liberi dal potere di Satana, li trasferisci al potere di Dio. Ti mando. Quando? Quando avrai capito. Quando saprai fino a che punto il demonio lega, schiavizza. Perché se io credente penso che essendo convertito sono libero dal demonio, libererò chi? Aiuterò chi a liberarsi, a crescere, a maturare, ad avere un'eredità tra i santificati? Chi? Chi potrà acquisire l'eredità, cioè la libertà di Gesù, il carattere di Gesù, la mente di Gesù? Chi potrà ereditarla questa? Se non siamo capaci di liberarli dalla loro schiavitù diabolica. Entrando in profondità, queste cose le vediamo. E per entrare in profondità ci vuole la possibilità pratica, materiale, di approfondire un discorso. Perché se avessi un'agenda piena, per cui mi cercano ovunque, e chi ha tempo di approfondire? Nessuno. Non sto cercando una giustificazione per trovare un po' di speranza nella mia situazione. Parlo di convinzione. In qualche altro punto dice che il mondo sta aspettando la manifestazione dei figlioli di Dio. Perché il mondo sta gemendo, sta soffrendo, patendo, non ha risposte. Il più delle volte gli stessi credenti non hanno risposte. E non capiscono che succede, dove Dio, cosa fa, cosa non fa, perché non interviene, perché non risponde, perché permette che il demonio operi in quel modo. Si va nella confusione. Io ti ho mandato perché tu li liberi dal potere di Satana, li trasferisci al potere di Dio, per dargli un posto tra gli eredi in Cristo, coloro i quali possono ereditare, acquisire la vita di Gesù, il carattere di Gesù, la libertà di Gesù, l'amore di Gesù, la pace di Gesù, la gioia di Gesù, la serenità di Gesù. Posso aiutarli in questo. Non puoi farlo se non hai capito granché della vita cristiana, o se sei superficiale, o pensi che basta una preghiera e tutto quanto è sistemato a posto, il demonio non c'è più, è vinto, è sconfitto. Senza profondità siamo superficiali e andiamo in giro a dire cose superficiali, di poco conto, di poco impatto, di poca sostanza. Signore ci ha dato profondità e non è ancora finita forse. È chiaro che, l'ho detto l'altro giorno, andare in profondità vuol dire esporsi in qualche modo a qualche attacco in più, a una vita un pochino più complessa, più dura. Il demonio, da quanto abbiamo capito, sopporta anche che tu ti converta, insomma, che tu conosca Gesù Cristo, che tu sappia che la verità è Gesù. Lo accetta, lo sopporta. E perché lo accetta e lo sopporta? perché se non c'è un lavoro di profondità, lui continua a governare il credente pieno di Gesù, no, il credente che ha fatto un incontro con Gesù, non pieno, perché se fosse pieno le tenebre non ci sarebbero più. Accetta che tu possa conoscere Gesù, perché tanto lui ti governa lo stesso. E lui, finché governa, dice, vabbè, c'è Gesù nel tuo cuore, ma io te lo tengo in un angolo, nascosto, te lo butto lì, in mezzo alle tenebre, no? Te lo rendo insignificante, e qua ci governo ancora io. E lui ha comunque mantenuto il suo scopo. Non accetta e non tollera che noi progressivamente gli togliamo autorità nella vita della singola persona. Questo non lo tollera. E quindi portiamo la libertà progressiva nella persona. Lui non lo tollera questo, perché deve cedere il suo potere. Il demonio ama il potere. Purtroppo anche molti uomini amano il potere, hanno fatto delle cose orrende in nome del potere. Siamo figlioli di Satana, e si vede, e si vede. Una delle tentazioni a Gesù da parte del demonio era: ti darò tutti i poteri della terra se tu mi adori. Ti darò tutto il potere della terra se mi adori. Tentazione forte. Chi resisterebbe a una cosa del genere? Ci voleva Gesù per resistere. Il potere è una droga terrificante, per il quale molti si sono venduti e hanno fatto cose orrende. Il demonio non accetta di perdere potere, per cui il lavoro di profondità lo odia, lo rifiuta, lo contrasta in tutti i modi possibili e immaginabili. Ce ne siamo anche un pochino accorti. Dice, ma io ti apparirò per renderti testimone di ulteriori cose che ti daranno una eredità tra i santificati. Ti permetteranno di comprendere la natura di Gesù, il carattere di Gesù, la mente di Gesù, e di uscire da uno schema mentale che questo mondo ti ha affibbiato e che noi seguiamo così, meccanicamente. Ognuno di noi ha degli istinti, no? Noi seguiamo gli istinti, i bisogni. Seguiamo i bisogni, a volte sono talmente forti che non riusciamo a resistere. Ci sembra che se non possiamo soddisfare quel certo bisogno, per noi la vita non ha più senso. Ci manca la terra sotto i piedi. E così seguiamo quell'istinto. E in questo modo, come abbiamo già detto, seguendo l'istinto di soddisfare quel bisogno, io sto dando vita al bisogno, che non finisce mai, che non finisce mai, che non finisce mai. E il demonio mi governa, sfruttando quel bisogno. Ma io ti mando per aprire loro gli occhi, perché finalmente riusciamo a renderci conto, a capire. Non è che uno ti spiega una cosa e l'altro capisce al volo, perché non è così. Serve sempre l'illuminazione di Dio. Ma se io ho compreso, Dio mi ha concesso di comprendere, e io trasmetto questa comprensione, è facile che Dio la utilizzi per dare discernimento. È chiaro che se io, pastore, ti vengo a dire bianco mentre invece è nero, tu cosa capirai? Capirai bianco che è sbagliato. Ti sto trasmettendo una conoscenza sbagliata. Non può Dio, dicendo al pastore bianco, farti capire nero. Gesù appare ai suoi ministri per fargli comprendere le profondità della realtà spirituale, per poi essere canali che comunicano. E qualcuno riceve. Così puoi permettere la conversione dalle tenebre alla luce, dall'ignoranza alla conoscenza e dal giogo diabolico, dall'incatenamento diabolico alla libertà di Cristo. Soltanto uno che ha vissuto queste cose, che conosce questa libertà, può parlare di libertà con forza. E questa forza Dio può usarla per trasmetterla in chi ascolta. Non sempre. E essere pronti a capire che non succede sempre. Ma a qualcuno succede. Se non ho convinzione io, cosa trasmetto a chi ascolta? Dio utilizza la convinzione del ministro per trasmettere luce, chiarezza in chi ascolta, per convertire dalle tenebre alla luce, dall'ignoranza alla conoscenza, per comprendere cosa c'ho dentro, cosa mi sta tormentando dentro, che razza di pensieri sto alimentando che mi portano nelle tenebre profonde, in che modo dare una sterzata. Come comprendere la verità qual è? Di avere la chiarezza che si ottiene tramite le apparizioni di Cristo. È chiaro che a me piacerebbe vederlo anche fisicamente, Gesù Cristo. Lo vedessi qui adesso mi farebbe molto piacere. Poterlo toccare, sentirlo parlare. Ma non sono certo queste le apparizioni che lui vuole darci. Lui vuole darci conoscenza, discernimento, chiarezza, luce. Capire in che modo il demonio si approfitta di noi. In che modo, pur essendo credenti, ci mantiene legati alle tenebre e al suo dominio. E quindi, avendolo capito, essere portatori di luce, dove Dio poi conferma nel cuore di chi ascolta. Allora il ministero profondo sicuramente è una grande benedizione. Vuol dire che si lavora in maniera limitata. Ma il ministero profondo non esclude il ministero ampio. Perché se no a che servirebbe il ministero profondo per tre persone, tre gatti? È un controsenso. Direbbe la scrittura che Dio non vuole che nessuno si perda. E vorrebbe, è anche scritto che vorrebbe che tutti giungessimo alla conoscenza perfetta del figliolo Gesù Cristo. Quindi in fondo Dio vorrebbe anche fare qualcosa di più. Come può il ministero profondo diventare un ministero ampio? Senza perdere la profondità però, eh? Perché se perdiamo la profondità, allora poi non serve nulla. L'ampio poi ci uccide, ci distrugge. L'ambizione dell'ampiezza umana poi distrugge il ministero profondo. Perché ci porta poi a disperderci in mille rivoli dove non c'è più nulla di profondo. Allora qui il concetto è che noi siamo un corpo. Quindi il concetto di corpo, che non so ancora quanto è entrato in noi, perché francamente io ho qualche perplessità ancora. Il concetto di corpo, che deve darcelo ancora il Signore ovviamente, ma che dobbiamo essere noi pronti anche a ricevere. Noi siamo chiamati anche a, diciamo, a decifrare gli indizi che vediamo. A capire se Dio c'è o non c'è, sta operando o non sta operando. Cosa sta producendo, se è utile oppure meno, per poi adeguarci. Noi siamo un corpo, dovremmo essere un corpo, formato di molte membra, dove ogni membro ha la sua funzione. Allora, chi ha conosciuto in profondità Gesù, ha conosciuto la libertà di Gesù, il carattere di Gesù. E quando uno conosce la libertà che offre Gesù, si è reso conto in quale schiavitù profonda era finito. Perché la libertà non ha senso se non vedo la schiavitù. Io sono libero di che cosa? Conoscerete la verità vi renderà liberi. Ma noi non siamo schiavi di nessuno. No, non si rendevano conto i farisei del loro livello di schiavitù. In questo modo non potevano neanche percepire la libertà di vivere in Cristo. La libertà per loro era un non senso. Per alcuni qui presenti, la libertà di cui parlo adesso non ha senso. Parola vuota. Ma io sono schiavo di nessuno. E quando uno risponde non sono schiavo di nessuno, questa persona normalmente è nelle tenebre profonde, perché non si rende conto. Il Signore dice chi commette il peccato è schiavo del peccato. O il Signore sta raccontandoci un qualcosa di errato, di sbagliato, lui mi dice guarda che tu sei schiavo. Il peccato ti ha reso schiavo. Io non mi sento schiavo di niente. Questo vuol dire che ti manca la luce, ti manca la conoscenza, ti manca il discernimento, ti manca l'esperienza. Possiamo conoscere, sperimentare la libertà di Gesù rendendoci conto in quale schiavitù stiamo vivendo. Non ti senti schiavo di nulla, non hai certo sperimentato la libertà di Cristo. È ovvio, ovvio. O hai sperimentato una piccola cosa, per cui non riesci a comunicarlo agli altri. Ciascuno di noi che ha fatto un'esperienza vera con Gesù, che ha sperimentato la libertà di Gesù, che ha capito cosa vuol dire santità, santificazione, che ha ricevuto una eredità tra i santificati, sa quindi cosa vuol dire vivere con una mente nuova. Santità non è che non mi passi in testa neanche un pensiero sporco. Santità non è che appena mi alzo ringrazio il Signore per la giornata, ringrazio per la colazione, no, parlo con un linguaggio sereno, e posso dire poetico. Santità è quando la mente di Cristo mi governa, quando sento i suoi pensieri di amore, misericordia, compassione, di perdono, che mi portano a rinunciare a quelle cose che mi passano per la testa, a volte anche brutali, per ubbidire alla sua voce. Sperimento la santità di Gesù. Quanto è bello essere santi, amare, perdonare, tollerare, pazientare, avere misericordia, compassione, essere pronti a fare del bene a qualcuno, non avere più ambizioni personali, non vivere per soddisfare dei bisogni propri. La libertà di Cristo, la santità di Gesù, la mente di Gesù. Vivo la mente di Cristo. Allora posso trasmetterlo agli altri. Quindi ogni singola persona può avere un ministero profondo. Nel senso che, avendo sperimentato la profondità di Gesù, ogni singola persona che sperimenta la profondità di Gesù, perché la profondità è riservata a chi? A chi sta in contemplazione 24 ore perché non lavora? Il ministro, il pastore? Chi ha sperimentato la profondità di Gesù può comunicare profondità. Tante persone che hanno il concetto della profondità di Gesù possono creare un ministero ampio di profondità. Uno solo, no. Quindi il pastore, senza la collaborazione della Chiesa, non produce nulla, o produce quel minimo che può fare come persona singola. Infatti è scritto che la Chiesa deve provvedere alla formazione dei ministri, perché senza ulteriori ministri la Chiesa si sgonfia, ricade su se stessa, muore quando muore chi l'ha fondata. Quindi si può mantenere un ministero profondo ampliandolo, moltiplicando le singole persone, i singoli ministri capaci di portare profondità. E questo dovrebbe essere normale. Non è una cosa eccezionale. Diventa eccezionale perché è più facile e più bello ricevere che dare. Non più bello, è più facile, più facile. Siamo tutti tendenti a voler ricevere, no? Signore, quanto mi ami, Signore, dimmi quanto mi ami, Signore. Ma mi ami ancora, Signore, ma mi ami tu, Signore. Quanto mi ami, Signore? C'era uno spot una volta, no? In una compagnia telefonica. Stava lì un'ora al telefono. Ma mi ami? Ma quanto mi ami? Ma dimmi che mi ami. E il genitore dice, chiudi che mi costi. E noi ancora lì col Signore. Ma Signore, ma mi ami? Ma quanto mi ami? Ma mi vuoi bene, Signore? Ma sai com'è? Fammi vedere che mi ami. Dammi quello che ti chiedo. Passiamo una vita così. È più facile, Vittorio, è più facile questo. L'impegno, il dare un senso alla nostra vita è più difficile. Noi vorremmo star bene senza impegnarci per dare un senso ai nostri giorni. Ragioniamo da bambini dell'asilo. Non siamo mai cresciuti in verità, non siamo mai cresciuti. Siamo rimasti bambini, con gravi problematiche emozionali da bambini. Perché siamo sempre lì bisognosi di ricevere, no? E qua il Signore vuole invece creare delle persone mature, degli adulti. E l'adulto non è il ministro deve essere colui che aiuta gli altri a diventare a loro volta ministri. Siccome io ho avuto fatta esperienza prima di voi, poi devo comunicare quello che io ho capito. Per formare nuovi ministri, la Chiesa deve formare dei ministri, persone capaci di trasmettere a loro volta, se no che razza di Chiesa è? Bambini dell'asilo che vanno a mungere il ministro e Dio. Il Signore ci è apparso. A molti di voi è apparso il Signore, non che è apparso sulla collina dove faremo monastero fra un po' di tempo, dentro ti ha fatto capire tante cose. E perché ti ha fatto capire tante cose? Perché ti è apparso tante volte il Signore? Per quale motivo? Ti ha liberato da catene orrende. Per quale motivo? Per mandarti ai gentili, quelli che non conoscono la verità, per aprir loro gli occhi. Ma si sta riferendo a chi? Al ministro? All'apostolo? O si sta riferendo a ciascuno di voi? Dio ti è apparso il Signore, per quale motivo? Per aprire gli occhi ai gentili e convertirli. dalle tenebre alla luce, dall'ignoranza alla conoscenza, dal potere di Satana, dal condizionamento diabolico quotidiano, al potere di Cristo liberatorio, per ricevere il perdono dei peccati, per essere liberati da meccanismi schiavizzanti che sono i peccati, le attitudini sbagliate mentali, e avere un'eredità tra i santi, poter godere della presenza di Gesù Cristo, viverla. A chi si riferisce questo? A ciascuno di voi. E se la Chiesa non lo fa, è un fallimento vero. Io non mi sento fallito, onestamente. Io non mi sento per niente, anzi. Ma la Chiesa può fallire quando non riceve il messaggio. E perché non lo riceve? Perché è più facile ricevere che dare. Perché dare richiede un impegno, una rinuncia, anche una presa di coscienza, ma ti soddisfa molto di più l'esistenza. Provare per crederci. E ve lo dico io, E perché ve lo dico io? Dopo 30 anni di ministero, 30 anni, voi lo sapete, non facili. Qualcuno di voi mi conosce da un sacco di tempo. Si può dire tutto di me, meno che ho avuto un ministero facile. Noi possiamo, quindi, per concludere, portare in ampiezza un ministero profondo, se però ciascuno collabora e si considera un ministro di Dio. Nel momento in cui il Signore ti appare, ti fa capire, ti libera, ti rende partecipe della sua natura, tu sei potenzialmente un ministro, perché hai la capacità, la conoscenza, la forza di questa presenza di Cristo nella tua vita, e quindi puoi diventare strumento, tu, chiunque. Abbiamo visto recentemente la Rosangela che ha parlato in lingue durante una riunione, è rimasta molti anni in incubazione, diciamo, quasi da demoralizzarsi. No. Però ha resistito, grazie al cielo. Da un anno a questa parte ha fatto una trasformazione notevole, quindi posso dire che c'è speranza per tutti, ovviamente. Cioè, il Signore c'è per tutti. No, dipende anche un pochino da noi. Se accettiamo e riconosciamo di aver bisogno di Lui. Dio non mi ha risposto al 98% delle mie richieste. Roba da prendersela, ma alla grande. Mi sono anche arrabbiato. E tanto. Ma una cosa mi ha mantenuto in piedi e mi ha permesso di essere qui ancora oggi a parlarvi in questo modo. La consapevolezza di quanto io ho bisogno di Lui, che non posso fare a meno di Lui, ma neanche un minuto. È umiliante, Ma siccome io ho ancora un po' di intelligenza, grazie al cielo, ho dovuto ammettere quello che è vero. Di Dio ho assoluto bisogno. Io ho bisogno di Lui e non viceversa. Dio di noi non ha per niente bisogno. Può fare tutto anche da solo se vuole. O campa benissimo da solo, è autosufficiente. ma io no. Ho dovuto riconoscere che di lui ho altamente bisogno. E allora mi sono piegato tutte le volte. Non è un esercizio facile, però si diventa anche molto elastici a un certo momento. Per cui ti costa meno a un certo punto. Abbiamo bisogno del Signore. Possiamo rinunciare a tutto meno che a Lui. E poi scopriamo che esercitando il ministero, mantenendoci fedeli a Lui, sperimentiamo la Sua presenza e capiamo che la Sua presenza in noi vale molto di più di mille cose umane, mille soddisfazioni umane che poi durano quanto? Un giorno, un'ora. Allora, quindi la Chiesa deve creare un numero di ministri pari al numero dei presenti. Una Chiesa vera, normale. Poi se ne esce uno o due, tutti contenti, eh? Perché? Perché viviamo in una realtà, come posso dire, di rassegnazione o di autoconvinzione che le cose vanno bene. Per non vederci falliti, ci autoconvinciamo che va bene, ma non è così. Quindi ogni singolo membro dovrebbe essere un ministro. Un membro attivo, no? E chi ha fatto questa esperienza di profondità può trasmettere esattamente quello che ha vissuto, perché no? Quello che hai vissuto l'hai capito, l'hai sperimentato, e se l'hai capito e sperimentato è talmente radicato in te che cosa ti costa dirlo? Niente. E così la Chiesa potrebbe ampliarsi facendo del bene. E nella misura in cui tu fai del bene, stai bene tu, e stando bene tu, godi nel cercare la presenza di Gesù. E la Chiesa si sviluppa, si fortifica. Se no, ognuno chiuso nel suo mondo privato, in attesa di chissà quali interventi divini, si frustra, si amareggia, porta la sua amarezza in Chiesa, no, tutti ci deprimiamo e cosa succede? Perdiamo la fede e torniamo come prima, peggio di prima. Delusi, amareggiati, stop, chiuso. Questo è un errore normale, umano, che però certo io non vi ho insegnato in questo modo. Ho avuto i miei guai, i miei momenti di difficoltà, come ovvio che ci siano, ma da lì mi sono ripreso. Penso che il fondo l'ho toccato e sono in fase di recupero. E la mia visione da un po' di tempo è piuttosto rosea, positiva, non negativa. Quindi avere momenti difficili è normale, avere momenti di depressione è comprensibile, ma da lì bisogna risalire. È previsto che possiamo passare attraverso le acque profonde, attraverso il fuoco, è previsto, ma da lì ne usciamo in Cristo e possiamo riprendere il cammino della nostra vita normale, un cammino costruttivo, edificante, di aiuto, di beneficio e di grande soddisfazione, di grande gioia. Quella soddisfazione che cerchi nel mondo ce l'hai qui, a un millimetro di distanza, e non riesci a afferrarla. Non riesci a afferrarla, qualcosa ti impedisce. Abbattiamo quelle barriere che ci impediscono di prendere la vita che il Signore ci vuole offrire. Quella famosa visione, no, di quelle pecore che stavano al di qua del prato dove c'erano erbe succulente, no? tutti al di qua tranquilli, il mio andamento normale, tradizionale, tranquillo, no, magari mi lamento un po', però tutto sommato, insomma, non ci sono grandi varianti, no? E questo chiaramente è un grosso limite, un grosso limite. Signore, e concludo, se sei tu, e torniamo a casa con questo pensiero oggi, se riusciamo a farlo, Signore, se sei tu, a cosa mi sto riferendo? Vediamo chi ha alla cuna.
La pesca.
Brava. Signore, se sei tu, di che io possa venire a te. Pietro. E gli altri 11? Cosa fai, scemo, sei pazzo? Vai poi, oh! E lui uscì dalla barca, camminò sulle acque e arrivò fino a Gesù. No, veramente si fermò a metà strada, perché era umano, però per metà cammino ce l'ha fatta. Noi possiamo farcela fino in fondo, camminare sulle acque, uscire dallo schema tradizionale, dalle sicurezze umane, no, che so io, dal concetto che abbiamo noi di come intendiamo i rapporti e le relazioni, uscire da questo schema. Se sei tu, Signore, di che io possa venire a te, vieni, fare un qualcosa di strano, di diverso, fuori da ogni logica, no? Senza buttare al vento delle sicurezze umane, perché non è che noi adesso rinunciamo a tutto e lasciamo il lavoro, lasciamo la casa, la famiglia, no. Ma cambiare schema mentale, visioni nuove, diverse, attitudini nuove che ci dà il Signore, una comprensione diversa della vita, di cosa è importante, di cosa è utile, le priorità, come relazionarmi col prossimo, cosa aspettarmi. Vieni. E Pietro camminò sulle acque, no? Finché guardava a Gesù. Poi lui disse, ma che sta facendo? Ma sono scemo. Torniamo indietro alle nostre tradizionali abitudini, sicurezze umane, ma chi ce lo fa? E viviamo una vita mediocre, la mediocrità. Poi siamo scontenti di essere mediocri, no? Ma è un cane che si morde la coda. Sei scontento di essere mediocre? Dai la colpa a chi perché sei mediocre? A chi? A qualcuno darai la colpa di essere mediocre, per forza. Non puoi non scaricare la rabbia su qualcuno se sei mediocre. No! Siamo onesti. Vuoi una vita migliore? Gesù ti offre la possibilità. Esci dalla barca. Esci dalla barca. Se sei tu, di che possa venire a te, Signore. E lui ti dice, vieni. Vuoi afferrare quella mano? O rimanere nelle tue sicurezze mediocri? Tocca a noi rispondere. Qui il Signore non fa nulla, niente, guarda e aspetta. Cioè, vuoi tu? Non so, devo pensarci, ma è difficile. E poi non ho più sicurezze umane. E poi su cosa mi appoggio e mi sostengo? E poi, ma meglio restare qui nella barca, benissimo. Ma hai perso un'occasione enorme di essere riempito da una presenza nuova, edificante, che è Gesù, e di essere strumento di vita per chi ti sta intorno, dandoti una soddisfazione che null'altro ti può dare al mondo. Amen.